Possiamo adesso discutere sulla difficoltà di affrontare certe situazioni, perché questo è ovvio. Lo stesso Gesù ci ha detto sforzatevi di entrare per la porta stretta, quindi vuol dire che lui stesso ci ha prospettato una difficoltà. Per quanto sia stretta non lo sappiamo, lo si capisce un po' alla volta, ovviamente. Però almeno cerchiamo di capire teoricamente, no? Teoricamente. Poi praticamente, evidentemente, la realtà è un'altra. Tra il dire e il fare c'è di mezzo mare. Però se almeno io capisco col cervello, poi questo mi aiuta in un certo senso a affrontare la realtà della vita. Però se non capisco nemmeno con il cervello, è chiaro che vengo travolto. Ecco allora che anche nella vita cristiana la ragione occupa un posto importante, che viene sottovalutato, sminuito, a volte demonizzato, ma dove la ragione conta. Noi tutti, diciamo così, siamo contenti quando troviamo qualcuno che ci vuol bene. Tutti cerchiamo l'amore, l'amore della mia vita. Colui che deve compensarmi da ogni mio bisogno. No, tutti cerchiamo questa persona. Tutti cerchiamo una realtà in cui ci sentiamo amati, considerati, apprezzati, stimati. Vuol dire che bisogna trovare qualcuno che ha questa capacità, qualcuno che deve essere pieno d'amore. E quindi me lo riversa gratuitamente, senza chiedermi nulla. Perché appena mi chiede qualcosa già la situazione cambia. Devo trovare uno disposto a darmi e basta, continuamente, per soddisfare tutte le mie richieste. Poi magari incontriamo, come dicevano adesso, una sorella che viene dalla Sicilia, si riconosce che è piena di bisogni. Questa tale quindi bussa per essere amata da qualcuno. Chi glielo dà questo amore, questa capacità di attenzione, di prendersi cura, di comprendere, di portare il peso? Dov'è questa persona? Noi gli diciamo, guarda, conosco. Ci deve essere, tu sei di Palermo, ci deve essere lì a Palermo un certo psicologo che so che si occupa anche, deve essere anche un pastore, forse anche, magari prova ad andare da lui. E quindi scarichiamo, no? Scarichiamo, guarda che c'è quello là, vai là, prova là. E io mi sono lavato le mani. Non ho nemmeno questa intenzione di occuparmi di questa qua, insomma. Con tutto rispetto per la Letizia, perché non sto parlando di lei adesso, sto parlando di una situazione simile alla sua, ma non di lei. C'è una signora anziana, sola, malata. Che può vivere in maniera desolante gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi giorni, gli ultimi mesi. O magari c'è qualcuno che gli addolcisce la situazione, gliela rende meno amara, meno tragica, prendendosi carico della sua condizione. Non vuol dire che deve essere uno solo a prendersi carico, non vuol dire questo. Però come principio, un qualcuno sta male, solo, non sa a chi affidarsi. Non sa come fare per affrontare i giorni che gli rimangono, ha bisogno di un altro essere in salute che possa portare questo peso. Scopriamo delle situazioni in cui se non abbiamo la capacità ad amare, scoppiamo, saltiamo, siamo incapaci. Poi ripeto, si possono trovare delle soluzioni, per esempio una badante, no? Una badante. Io, mia mamma, giustamente, l'avete vista anche voi quando eri in ospedale, situazione molto deprimente, di, diciamo che trascuratezza, di non considerazione in fondo di un essere umano, si è piantato lì in un letto, non si sa chi si prende cura di te, nessuno. Si pensa soltanto alla terapia che deve essere somministrata e basta, insomma, tu non sei più un essere umano. Poi l'hanno portata a casa, no? Sarà, Dio ci avrà concesso 6 mesi di relazione, di vicinanza, abbiamo preso la badante, ovviamente, perché era impensabile per me rimanere accanto a lei 24 ore al giorno, bisogna anche dormire ogni tanto. Per cui si prende la badante, una persona su cui scarichiamo molto del peso, manteniamo i contatti, diamo l'assistenza morale, vicinanza, facciamo sentire a questa persona che non è sola, che ci prendiamo cura di lei. Ci sono certamente dei pesi che ci schiacciano, che ci distruggerebbero, quindi è impensabile portare da soli il peso, ovviamente. Però in un altro senso, quando abbiamo degli aiuti, poi può anche essere soddisfacente assistere una persona. Può essere, ho detto. Sicuramente vediamo la sofferenza, situazioni che vorremmo evitare perché creano un rifiuto dentro di noi. Però sperimenti un altro aspetto, che è l'amore per quella persona. Come facciamo noi a crescere nell'amore? Come facciamo? Come facciamo noi ad avere amore dentro? Perché è bello dire vorrei essere amato da questo, quello e quell'altro. Spero di trovare un giorno l'uomo della mia vita, la donna della mia vita. Cioè quello che potrà soddisfare tutti i miei bisogni, uno che quindi sarà disposto a amarmi per quello che sono, ma io non penso che devo amarlo anch'io, no? Come si fa ad avere un po' d'amore dentro? Un po' d'amore verso qualcuno che è in aspettativa? Come si fa poi a crescere nell'amore? Come si fa? Come facciamo ad avere sempre più amore dentro da poter dare? Come si fa? Riteniamo importante l'amore o non sappiamo nemmeno che cos'è e a cosa serve. Tutto il Vangelo, sappiamo, si racchiude in due comandamenti. Ama Dio e il prossimo tuo come te stesso, quindi è l'amore l'elemento chiave del Vangelo. Tutto il resto è inutile, insomma. Tutto il nostro lavoro serve o lo dirigiamo nella direzione di poter entrare nel concetto dell'amore da dare. Il nostro lavoro ha questa finalità qui, essere capaci di amare a nostra volta. Il lavoro che noi facciamo finalizzato a far star bene una persona è sbagliato, non ha senso. Perché vogliamo che una persona si liberi? Per quale motivo? Perché stia bene punto a capo? No! Perché si riempia dall'amore di Cristo, da dare al suo prossimo. La finalità è quella, e se non si arriva lì, abbiamo fallito. Siamo egoisti, egocentrici, carnali umani. È chiaro che se non c'è la guarigione non puoi neanche pensare di riempirti dell'amore di Cristo per darlo. Ma non possiamo fermarci lì, adesso sto bene. Adesso sto bene, arrivederci, ti saluto. Ciao, buongiorno. Ricordiamo, in breve parentesi, i famosi 10 lebbrosi, no? Manda Gesù, se tu vuoi puoi mandarci. Se andate al tempio e presentate l'offerta che devono presentare i lebbrosi quando sono guariti. E per via, miracolosamente, la lebbra sparisce. Guariti, miracolosamente. Sappiamo che soltanto uno tornò indietro a ringraziare Gesù e gli altri 9 sparirono. Dove saranno andati? Al Tempio. Forse no. Sono tornati forse a godersi la vita, no? Che per tanti anni hanno dovuto mettere da parte, hanno dovuto rinunciare. In presente possono godere della vita di nuovo. Se la vanno a godere, insomma. Quindi la guarigione è soltanto finalizzata a farti star bene, non è da Dio. Non serve. Ma la guarigione è finalizzata a riempirti dell'amore di Cristo perché tu possa distribuirlo, quello è lo scopo della Chiesa, del Vangelo, del lavoro che facciamo noi. E ha un vero senso. Amare è difficile, però quando riesci ad amare sei contento. Non c'è nulla che possa soddisfare tanto quanto la capacità di darti per amore al tuo prossimo. Questo in parte lo sappiamo già, ma si può crescere in questo. Ora, noi conosciamo un Dio, non è che ve lo racconto così a cuor leggero, perché io sto predicando come dicessi cose ovvie, insomma, però ognuno paga il suo prezzo. La vita cristiana, nella mente di Dio, non c'è un limite. Un dire fino a qui poi basta. Nella mente del Signore, e la natura stessa ce l'insegna, c'è una crescita continua permanente. Cioè non si finisce mai, uno non può mai dire sono arrivato. Perché mai potremmo dire adesso sono uguale a Gesù Cristo. Sono come Lui. Arrivare all'altezza di Gesù per noi è praticamente impossibile. Però ci vuole un lavoro di avvicinanza, di avvicinamento. E questo lavoro di avvicinamento lo produce Dio, cioè non può produrlo nessuno. Dipende quanto noi nel profondo nostro, perché anche noi siamo degli esseri umani, quindi, però abbiamo una capacità decisionale, dipende quanto io nel fondo del mio essere dica non mi interessa crescere nell'amore, o dica invece non posso dire di no. Io dico, faccio fatica a entrare in questo cammino, a accettare una certa forma di disciplina per crescere e migliorare, faccio fatica ad accettare di entrare in questa dimensione, ma in coscienza non posso dire no, io non voglio crescere più nell'amore. Come faccio a dirlo? Vorrebbe dire uccidere me stesso, farmi karakiri, suicidarmi vorrebbe dire. E non riesco a dirlo. Infatti sono ancora qui, come anche lei, ancora qua stamattina. Ci sarà anche domenica prossima, forse domenica l'altra. Perché come facciamo noi a dire, una volta che hai capito, ah, io non voglio amare più di tanto, come si fa a dire? Vorrebbe dire negare la vita, uccidere la vita, e non posso neanche pretendere di trovare qualcuno che ami me e basta, in maniera ultra egoista, egocentrica, come si fa? Alla ricerca di un qualcuno che mi ami follemente, dove io rappresento tutto per lui, per soddisfare i miei bisogni, ma come si fa a cercare una roba del genere? Poi lo trovi, oltretutto. Ma c'è una persona così? Io dico di no. Quindi come si fa a dire no ad essere portatori d'amore? Come si fa? È che molte volte forse non ci pensiamo neanche. C'è talmente lontano da me questo, che sono talmente bisognosi, in aspettativa, che non ci penso neanche che posso essere io il portatore. Non mi entra neanche nell'anticamera del cervello questo. Ma la Chiesa è qui per questo. Per farci capire che è più felice è dare che ricevere. Entrare in questa visione è meglio dare che ricevere. Ci vogliono anni e martellate terrificanti. Quello che sembra essere più ovvio è una cosa di una complicatezza spaventosa. Uno dice, ma è possibile che sia così? E invece è così. Se non siamo noi i portatori d'amore, chi dà amore a chi ha bisogno? Noi ci rendiamo conto di persone che frequentano da 15-20 anni una chiesa e sono lì distrutte. Ma com'è possibile? Vuol dire che non c'è la capacità di prendersi carico di quel problema. Ma neanche forse di renderci conto la realtà della persona, soltanto a renderci conto. Allora, chi deve prendersi carico di questa gente? Chi? Il Padre Eterno? Signore, ti prego, nel nome di Gesù Cristo, guarisci questa persona così io me ne libero e vado in vacanza per i fatti miei, insomma. Non è così? Tu che sei l'Onnipotente, ti prego, Signore, prenditi cura di questa persona, dei suoi bisogni. Tu li conosci tutti i suoi bisogni, tu li conosci tutti, Signore. E lui dice, ma tu li conosci? Io no, ma perché devo conoscerli? Li sei tu, è sufficiente, no? Tu sei l'Onnipotente, ami in Cristo come ci hai fatto notare, Signore, ti prego, porta via tutti i suoi guai. E facciamo così, no? E io me ne lavo le mani subito, al volo. Poi non succede nulla, non hai fede. Cioè, no, hai fede, sì. Scarico la responsabilità sulla persona che non ha avuto fede e così la condanno due volte. La distruggo, la uccido. Invece di amarla, l'ho uccisa, divento un omicida, divento. E non c'è neanche la capacità di renderci conto che siamo degli omicidi, degli assassini. Condanniamo apertamente la persona che non ha ricevuto da Dio il miracolo. E ce ne liberiamo. E non sappiamo neanche lontanamente cosa vuol dire portare i pesi gli uni degli altri, amare il prossimo come me stesso. Ma che razza di Evangelo ci hanno predicato? Ma che razza di Evangelo stiamo vivendo? È difficile, ma certo che è difficile, chi dice nulla? Chi sta dicendo che è una passeggiata, che è una cosuccia da nulla? Ma chi sta dicendo una roba del genere? La via è stretta, è scritta. Ma è l'unica via che porta alla vita. L'unica via che porta alla vita. Perché se tu vivrai aspettando chissà chi che venga da chissà dove, perché venga a riempire il tuo cuore, tu vivi in un'illusione spaventosa. Questa persona non c'è, non esiste. E prima lo capisci, meglio è. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la ristretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Di solito quando si legge questo passo scrosciano gli applausi. Perché uno si ferma e dice chi ci separerà dall'amore di Cristo? Poi il resto non lo sente più nessuno, non lo si sente più il resto. Allora, l'idea rinnovata emotivamente di questo Cristo che è morto per me in croce mi dà quell'attimo di grande refrigerio, di respiro, di gioia, e scroscia l'applauso. Ma noi vogliamo essere realisti, giusto? Dobbiamo cercare di capire cosa viene dopo, però, e capire il versetto, perché se non capisco il versetto, incontriamo gente piena di problemi e non sappiamo cosa fare per dargli una mano. Chi mi separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Cosa vuol dire questo? Dire semplicemente che Dio non mi vuole proteggere dall'afflizione, perché dice anche in mezzo all'afflizione non sarai separato dall'amore di Cristo. Quindi vuol dire che l'afflizione arriva, ma tu puoi sentire ancora l'amore di Cristo. Voi sapete già dove voglio arrivare, eh? La distretta cosa vuol dire? Che la distretta non ti risparmierà, un giorno avrai una distretta di qualsiasi tipo, ma anche nella distretta sentirai l'amore di Cristo, vuol dire che la distretta arriva. La persecuzione vuol dire che durante la persecuzione sentirai comunque l'amore di Cristo, ma questo cosa vuol dire? Che arriverà anche la persecuzione, non ti verrà eliminata la persecuzione, può darsi che succeda. Già questo mi rende già un po' meno tranquillo. Ah, così. Ah. La fame. Ah, vuol dire che puoi avere anche fame? Ma pur nella fame sentirai comunque l'amore di Cristo. Però vuol dire che la fame forse la passerai. Come? Cosa c'entra l'amore con la fame? L'amore mi impedisce di avere fame. Cioè, guarda che non è così. Anche nella fame, quando non avrai niente da mangiare, sentirai comunque l'amore di Cristo. Ma l'amore di Cristo è un controsenso. Io dico, l'amore di Cristo impedirà che io abbia fame, o no? Lui dice, anche se avrai fame, non avrai da mangiare, non avrai soldi, sentirai comunque l'amore di Cristo. Fregami dell'amore di Cristo. Io non voglio aver fame. La nudità, cioè, non avrai... Povero vuol dire... Puoi entrare in povertà. Ah, ma anche nella povertà si entra l'amore di Cristo. Ah, oh, oh, ma bella faccenda questa. Ah, quindi vuol dire che l'amore di Cristo non potrà impedire a volte di entrare in povertà. Quindi, pur essendo poveri, puoi sentire comunque l'amore di Cristo. Il pericolo, la spada, eccetera. Sta dicendo che in questo mondo possiamo passare per situazioni le più disparate, le più penose, che possono succedere. Ci sta dicendo che Dio non ci protegge da questi avvenimenti. L'amore del Signore non vuol dire che ci proteggerà da situazioni penose, non vuol dire questo. Quindi mentalizziamoci che può capitare di tutto. Però in questo tutto, dice, chi potrà separarti dall'amore di Cristo? Tanto la relazione, la comunione con Gesù, non c'è nessuno che te la può distruggere, nessuno. Neanche le situazioni peggiori possibili, immaginabili. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Chi può separarmi dall'amore del Signore? Il demonio, forse? La guerra, la povertà, la fame? possono creare problematiche al mio fisico, alla mia materia, ma non alla relazione con Dio, con Gesù Cristo. Che la relazione a livello spirituale non può impedire a nessuno, se non il mio rifiuto per diretto, mio. Ma se noi leggiamo, perché bisogna capire un'altra cosa, ovvero. Quindi capiamo che Dio non promette di, cioè che l'amore di Dio non ci libera da situazioni penose. È facile accettare questo? No. Ma intanto cominciamo a capirlo. E quando l'ho capito, poi affronterò la cosa quando si presenta. Ma se non lo capisco neanche, vivo chissà in quale mondo fantasioso, arriva un problema, crollo e il tonfo è tremendo. L'amore di Dio non vuol dire che ci libera da situazioni penose e anche dure. E cosa vuol dire che non sarò separato dall'amore di Cristo in queste situazioni? Cosa vuol dire? Che lui mi dirà, ah, guarda, ho permesso questo, ma io ti amo lo stesso. Come faccio a accettare una roba del genere? Per me l'amore era, mi impedirai di cadere in questa situazione. Cioè, no, che amore è? Noi leggiamo per esempio dei libri che a volte sono utili. La grazia sta rileggendo i libri di Richard Wurmbrand, un credente morto già una decina d'anni, forse più, rumeno, che ha assaporato le carceri di Ceausescu. E lui racconta, e lì ci spiega cosa vuol dire questo versetto. E poi anche noi lo capiamo in tante circostanze. Non è che bisogna per forza leggere in realtà altrui. Che in carcere, torturato per Cristo, è il libro, no? Torturato per Cristo, quindi nella sofferenza fisica, lui sentiva amore per i suoi carcerieri e per i suoi torturatori. Sentiva amore, e glielo diceva apertamente, sentiva amore per i suoi torturatori. Quindi non era separato dall'amore di Cristo a causa della tortura, perché sentiva l'amore di Cristo per i torturatori. Quindi anche lui lo alimentava, lo esprimeva. Pur nella tortura non era separato dall'amore di Cristo, perché lo stava vivendo, l'amore per il torturatore, per il carceriere. L'amore quindi che deve essere dato. Quindi pure in queste circostanze posso comunque dare amore lo stesso. Non vengo separato, quindi, dall'amore di Cristo. Questo è il senso. Perché non posso capire che Dio dice ti amo così tanto che ti faccio torturare adesso. Tu dici, ma ti amo così tanto, te lo voglio dimostrare, ti tolgo ogni centesimo che hai in tasca, ti lascio nella povertà totale, nella fame assoluta, ti voglio dimostrarti quanto ti amo, tu lo capisci, dice la Vergine. Ma mi sembra il contrario, insomma. È inaccettabile, insomma. Ma se però pur nella povertà, nella persecuzione, nella sofferenza, sento comunque l'amore per chi mi sta intorno e sono pure capace di fare qualcosa per chi mi sta intorno, non mi sento separato dall'amore di Cristo, perché lo sto dando, lo sto alimentando, lo sto vivendo e sto godendo, tra virgolette, di questa realtà. Nessuno quindi può separare dall'amore di Cristo, perché posso darlo sempre e comunque a chiunque, anche al mio torturatore. Chi può impedirmi di amare il mio torturatore? Chi me lo può impedire? Io solo posso impedirlo, io e basta. Qualcuno me lo può impedire? Come? Quando? È impossibile questo. Allora, una cosa è affrontare, io non vorrei esserci, ve lo dico onestamente, la tortura amando il torturatore piuttosto che odiandolo, sono due cose diverse. È una sopportazione diversa. O se uno sente questi sentimenti, li vive, sarà più sollevato che non sentendo odio, rancore verso Dio, odio, rancore verso il torturatore. Questo è ovvio, no? Per cui diventa un aiuto anche lì. Oltre al fatto che chi riceve questa realtà dell'amore di Cristo magari può anche cambiare. Io non vorrei trovarmi in quelle condizioni, sia chiaro, eh? Cerchiamo di spiegare, di capire, solo questo. Poi, al lato pratico, ognuno dovrà fare le sue lotte per riuscire ad accettare quello che stiamo dicendo adesso. E vogliamo anche capire cosa è scritto, perché sennò qui leggiamo delle cose inutili e applaudiamo il nulla. Perché non abbiamo capito una mazza, come si suol dire, no? Nel caso suo, per esempio. Accettiamo tutte le difficoltà del caso, per cui diciamo tutto, prendi una badante, fai qualcosa, sollevati da quel peso. Tutto è logico, accettabile. Però poter sentire amore per questa signora, che poi in questo caso è la suocera, sentire un po' di amore per lei, un po' di compassione. Ed essere disposti anche al sacrificio, fino a dove è possibile, ovviamente. In un certo qual senso ti allieta la vita, in un certo qual senso. Non ti fa star male. Quando sto male, quando, umanamente parlando, ed è comprensibilissimo questo, perché anch'io sono così, no? Però lotto per uscire da questa condizione, quando rifiutiamo la situazione, quindi sentiamo soltanto amarezza. Mi sento perseguitato, mi sento amareggiato. Allora stiamo male. Ma se riuscissimo a, ripeto, con tutte le soluzioni materiali possibili, no? Per esempio per la Lucia, una mamma in una condizione frustrante, non so che aggettivo usare, scusami. No, tutti lo sappiamo, penso, no? Anche lei ha due badanti, insomma, è ovvio, come può fare diversamente? Te la vedi che tratta con amore la mamma, che non può rispondere, che non sembra non capire, sembra piuttosto vegetare che vivere, insomma. Ma quindi, se noi accettiamo una situazione con tutte le misure del caso e lasciamo che il Signore ci invada con il suo amore verso questa persona bisognosa, poi possiamo anche quasi in parte godere di questa situazione. Scusatemi se dico queste cose. Essere un po' più contenti, insomma. Ho dato la mia persona per alleviare le sofferenze di un qualcuno poveraccio, che sennò cosa avrebbe fatto? Avrebbe vissuto i suoi giorni in una, come possiamo dire, situazione di una penosa, non c'è aggettivo. Insomma. Io sono servito per alleviare le sofferenze di una persona. Allora poi si diventa contenti di questo. La sofferenza non mi separa dall'amore di Cristo, perché lo posso alimentare, usare, offrire. Ed è in queste situazioni che noi possiamo crescere con l'amore, perché non ce l'abbiamo, però devo andarlo a cercare in qualche modo, perché non ce l'ho più. No, noi siamo capaci di amare fino a un certo punto, un tot, poi lì basta, mi fermo. Per poter aumentare in amore, per poter prenderci carico delle persone particolarmente bisognose, serve ancora più amore. E non è che ti venga dato così, insomma. Lo devi andare a cercare. E se non lo cerchi, non lo trovi. Quindi siamo ancora noi che dobbiamo andarlo a cercare. Tutte queste situazioni, quindi, non potranno separarmi dall'amore di Cristo, perché potrò sperimentarlo, goderlo, goderne, offrirlo, comunicarlo, produrre delle realtà positive. Anzi, in queste situazioni sperimentiamo ancora di più l'amore di Cristo. Non nel senso nei miei confronti, ma l'amore che Cristo ha per il prossimo, che lo vive tramite me. Io sono lo strumento perché l'amore di Cristo viva per queste persone, per chi mi sta intorno. Vivere per amare, questo è il concetto teorico, no? se noi viviamo per amare, noi avremo una qualità di vita nettamente superiore. Vivere egoisticamente per essere amati, per essere coccolati, per essere compresi, per essere valorizzati, deprime alla fine. Perché non troverai mai nessuno capace di questo. Ma non puoi neanche pretendere che esista. Noi non siamo chiamati a pretendere niente da nessuno. Siamo chiamati, l'unico nostro debito è quello di amare il prossimo. Noi siamo stati creati per amarci, per aiutarci l'un l'altro, non per essere amati, per essere viziati, coccolati, considerati, insomma. Il Signore è venuto per darci l'esempio, l'esempio. Cristo è l'amore incarnato. E vuole che noi assomigliamo a Lui. Questo amore è stato messo dentro di noi e questo amore cresce nella misura in cui lo alimento, lo offro, lo do, lo comunico e poi sono contento quando lo comunico. Sono meno contento quando mi aspetto che lui, lei, l'altro nei miei confronti si comporti in un certo modo, poi ti rendi conto che invece non è così, rimani deluso, poi pretendi e poi diventi aggressivo e poi un disastro. Non è la via quella, non è, mettiamocelo in testa, non è la via. Non è la via. Il Signore ci indica la strada, io sono la via, la verità, la vita. La strada te la indico io. Devi guarire da questi bisogni che ti mantengono egocentrico, che ti portano ad aspettare cose che il mondo non ti può offrire, perché tutti hanno bisogno. La via è il Signore, la verità è Lui. Vuole che tu intanto capisca col cervello che è inutile cercare chissà l'amore in questo mondo perché non c'è, ma la via è quella di essere strumento d'amore. E abbiamo ricevuto Gesù, che è l'amore incarnato, da cui non può separarci nessuno. Ma chi mi può separare dall'amore di Cristo? Il mio egocentrismo, che aspetta sempre soltanto di essere amato anche da Lui. È chiaro che se mi aspetto di essere amato, tutte quelle situazioni penose che io vivo sono indice che non mi ama. Detto che mi amavi tu, guarda qui, guarda là, ma non è vero. Allora io dico, anch'io mi arrabbio col Signore, però so che non è questa la cosa che gli devo chiedere. So che il suo amore non è questo, lo so, l'ho capito. E mi lamento non perché non mi ama più, mi lamento perché il modo per crescere nell'amore è così difficile, di quello mi lamento. Però so che uno può crescere soltanto così e non c'è alternativa. Si può crescere in pazienza, in misericordia, in compassione, in amore quando sei arrivato al tuo limite. Dice più in là non vado. Allora cercare il Signore per andare oltre. Nel nostro cuore, come possiamo dire, io non voglio avere, basta, io non voglio avere più misericordia di quello che ho, non voglio avere più amore di quello che ho. Ma come si fa a dire? Io posso dire, Signore, basta con la sofferenza, basta con la disciplina, basta con queste pene della vita, basta, ma non posso dirgli basta con l'amare, con l'avere misericordia, con la compassione. Come faccio a dirglielo? Distruggo la vita. Perché se io dico basta con l'amore, basta con la compassione, è come che dicessi basta con l'amore nei miei confronti, basta con la compassione nei miei confronti, basta con la misericordia nei miei confronti. E se dico basta a me, dico sono scemo. Mi faccio Karakiri. Dando si riceve. Dando si riceve. Poi abbiamo i nostri limiti, siamo stanchi, ma è ovvio, anch'io sono stanco. Anch'io è un mese che non sto molto bene. Forse a livello mentale più che fisico, non so, sia fisico che mentale, diciamo. Sono in una battaglia anch'io, spero di uscirne presto. No. Però sono qua a predicare il Vangelo questa mattina. Cristo è morto in croce, non per dimostrarci quanto ci ha amato, alleluia, ma per renderci capaci di amare come ha fatto Lui. Questo poi però forse mi piace di meno. Tu vuoi che io diventi capace di amare come hai fatto tu? Cioè che dovrei andare anch'io in croce? Un momento. Fermati. Essere amati è bello e piacevole. Mi dà una bella sensazione. Faccio anche un applauso. Ma che tu mi venga a dire che sei morto in croce per rendere anche me capace di amare come hai fatto tu e quindi magari anche di dare la vita in croce come hai fatto tu, dico, fermati. Questo mi interessa di meno. O capiamo le cose come stanno, o capiamo qual è la via che porta alla vita, o se no rimaniamo dei bambini delusi che vanno a cercare sempre chissà dove, no? Poi magari finiamo anche per perderci, perché cerchiamo delle cose che non esistono. La luce vuole insegnarci, vuole farci capire, e noi siamo chiamati a aprire le orecchie per capire e poter mettere in pratica, realizzare la volontà del Signore e scoprire la buona, santa, accettevole volontà di Dio in mezzo a un sacco di problemi. Certo. Ma un conto avere problemi con soluzione, un conto avere problemi senza soluzione, o sperando chissà in quale soluzione che non sai nemmeno qual è, che poi non arriva neanche. Problemi con soluzione, e il Signore ci indica la strada. Chi potrà separarci mai dall'amore di Cristo? Forse là. Rileggiamo e chiudiamo così. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la ristretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ma c'è uno però che può separarmi da tutto questo, c'è uno che mi può separare dall'amore di Cristo, quel tale sono io.